Standard & Poor's Moody's e Fitch. Come decidono e chi c'è dietro le nuove superpotenze? Di Vittorio Daroldo. Come la guerra del futuro sarà fatta da droni, telecamere infrarosse e virus telematici, così la sfida economica del domani si gioca sul piano della credibilità e del rating dei suoi titoli pubblici. Un voto negativo, un declassamento e i bond di uno Stato sono carta straccia, junk bond, e i suoi cittadini costretti a manovre di austerità, duri sacrifici, mentre l'immagine nazionale cade nella polvere. Ecco spiegata la potenza delle tre agenzie di rating, tutte sostanzialmente anglosassoni, sebbene Fitch fosse nata da capitali francesi. Società private senza eserciti, una confraternita elitaria di appena 3.000 persone, ma capaci di mettere al tappeto persino gli Stati Uniti d'America. Questa nuova potenza mondiale sono le agenzie di rating, aziende private che valutano il grado di rischio rappresentato dall'investire in un'azione, in una moneta, in un bond privato o in un'obbligazione del debito pubblico. La tripla A, il voto massimo, è entrato nel linguaggio comune. Questo piatto è da tripla A, si sente dire comunemente al ristorante rivolgendosi allo chef. La lettera D sta invece per default e junk bond per titoli spazzatura. I paesi emergenti cercano di ottenere lo status di investment grade, non senza difficoltà. In sostanza il sistema di votazione è una scala inversamente proporzionale al rischio, più basso è il rating, più alto il rischio e quindi più elevata deve essere la remunerazione del capitale, il rendimento che l'investitore chiede per comprare il titolo. Apparentemente è un servizio importante fornito al risparmiatore, in realtà nel tempo è diventato un meccanismo poco trasparente e monopolizzato da tre grandi società che si accaparrano il 90% del mercato. Gli gnomi di Standard & Poor's. Fondata nel 1860, Standard & Poor's ha uffici megagalattici a Wall Street, Canary Wharf a Londra, nella Main Tower a Francoforte o in Rue de Courcelles a Parigi. Standard & Poor's sceglie la discrezione e preferisce nascondersi dietro il nome di Ingram Hill, la sua casa madre americana specializzata in libri economici e scolastici. Il settore del rating è uno dei più segreti e sconosciuti al mondo, un'industria dei servizi finanziari che obbliga le società a passare sotto le forche caudine per ottenere a caro prezzo il tanto agognato voto che gli apre le porte dei mercati. Le tre grandi del settore hanno ottenuto dei profitti considerevoli negli ultimi tempi, che si sono spinti fino al 50% del loro giro d'affari, 1,3 miliardi di euro per Standard & Poor's nel 2010. Una miniera d'oro che non ha eguali in altri settori, ad esclusione forse di quello della tecnologia d'avanguardia e del lusso. Ogni paese delle società di rating ha dei responsabili, suddivisi per paese, che a differenza di quanto si possa pensare non sono affatto super pagati. Un analista junior a Standard & Poor's guadagna circa 45.000 euro all'anno, mentre un senior con 5 anni di anzianità porta a casa dai 75.000 ai 100.000 euro all'anno. Poi ci sono i bonus di fine anno, ma niente di più. Insomma, una vita agiata, ma senza eccessi. Moritz Kramer da Francoforte e Marco Mrznik da Parigi sono i due uomini di Standard & Poor's dedicati a controllare il voto della tripla alla Francia, che oggi vacilla. Il primo si occupa della Germania e in subordine della Francia, il secondo viceversa. Un buon tandem che è stato messo a dura prova il 10 novembre scorso per un grave infortunio. La società di rating americana ha inviato a più clienti un downgrading del rating della Francia, poi rivelatesi un errore informatico. Uno scherzo durato un paio d'ore che non è affatto piaciuto a Parigi e a Bercy, la sede del Ministero delle Finanze francese, che hanno chiesto e ottenuto le scuse formali di Douglas Peterson, il capo supremo della società che ha preso il posto dell'indiano Devin Sharma, l'ex numero uno che si è dimesso subito dopo il clamoroso downgrading degli Stati Uniti. Le critiche all'operato delle società di rating. Un mossa molto controversa quella operata a freddo contro gli Stati Uniti. Quando il 5 agosto Standard & Poor's ha declassato il debito statunitense dalla tripla AAA+, con affermazioni politicamente molto orientate alle critiche del Tea Party, i mercati hanno reagito in modo del tutto opposto, facendo abbassare i tassi dei Treasury Bills invece che farli balzare come ci si sarebbe aspettato. Uno smacco senza precedenti per una società di rating che nei fatti ha costretto alle dimissioni l'ex presidente di Standard & Poor's Sharma. Ma le critiche più serrate, oltre a quelle gauchiste di essere troppe vicine ai desiderata del tesoro statunitense nel corso delle varie crisi, la Tequila Crisis del 1994 o l'Asiatica del 1997 o quella dei Pigs 2009, sono arrivate dopo alcuni incidenti proprio sul mercato che hanno incrinato la credibilità delle società. Le accuse più dure sono arrivate nell'incapacità di avvertire per tempo i disastri globali legati alla bolla immobiliare USA, dando voti di tutto rispetto ai famosi pacchetti finanziari in cui erano insaccati i mutui subprime e derivati vari, ma anche alla banca di investimento Lehman Brothers, al top dei voti fino a poco prima che fallisse clamorosamente domenica 15 settembre 2008. Tutti infortuni che hanno contribuito a innescare, invece di evitare, la grande recessione del 2008 che è costata finora ben 7.700 miliardi di dollari di finanziamenti della Federal Reserve allo 0,01% di interesse alle grandi banche americane, secondo quanto ricostruito da Bloomberg. Altro che programma TARP da appena 700 miliardi di dollari, il conflitto di interesse. Le agenzie di rating nascono per dare il voto alle società migliori e guidare i risparmiatori in modo equanime nella giungla delle informazioni non sempre accessibili. Anzi, dovrebbero servire a rompere quella diseguaglianza nell'accesso delle informazioni che privilegiano alcuni operatori rispetto ad altri. Ma Moody's e Standard & Poor's hanno al loro interno dei conflitti di interesse perché sono proprietà di fondi di investimento. Il maggior azionista di Moody's, con il 17%, è il fondo Berkshire Hathaway, di proprietà del famoso miliardario vicino al presidente Barack Obama, Warren Buffett, icona del capitalismo filantropico americano assieme a Bill Gates. Il secondo azionista di riferimento di Moody's è il fondo Capital World Investors di Los Angeles della famiglia Lovelace, con il 12% delle azioni. Insomma, soci importanti e molto attivi nei settori che sono sotto osservazione delle società di rating stesse. Va però ricordato che le società si difendono ricordando che ci sono delle muraglie cinesi al loro interno che dividono il settore commerciale da quello degli analisti che scrivono le famose notes in tutta indipendenza. Capital World Investors però è anche il maggiore azionista, con il 12% nella McGraw Hill che, come abbiamo detto prima, controlla Standard & Poor's, cioè ha interessi in entrambe le due maggiori agenzie di rating del mondo. Niente da ridire se non che sia Berkshire Hathaway, sia Capital World Investors hanno nei loro business anche settori dove le loro agenzie operano. Insomma, non ha tutti i torti Michel Barnier, il commissario europeo incaricato dei mercati finanziari, a proporre il 15 novembre 2011 un progetto di regolamentazione che prevede la sospensione del rating per i paesi sotto assistenza finanziaria, l'allungamento da 12 a 24 ore del periodo di avviso ai paesi che sono stati degradati, la possibilità di fare causa per responsabilità civile alle agenzie per comportamenti scorretti e la rotazione ogni 3 anni dei clienti per favorire la concorrenza nel settore. I passi falsi. Oltre al downgrading degli USA con un errore di 2.000 miliardi di dollari nelle stime di riduzione del debito USA contestato dall'amministrazione Obama o ai rating di banche come le Lehman Brothers che erano ai massimi poco prima di fallire o a pacchetti finanziari tutti a AAA con dentro i mutui subprime, va ricordato il buon rating AAA di Enron da parte di tutte e 3 le big, poi fallita nel 2001, o il maramaldesco downgrading della nuova Tunisia democratica il giorno dopo la cacciata di Ben Ali fatta da Standard & Poor's e Fitch, un episodio grave come ricordato da una pregevole analisi da Odile Benai a Yacouder. Il caso greco. Un'inchiesta del New York Times ha messo in luce l'estrema cautela di Moody's nel decidere il downgrading del debito di Atene, che da tempo mostrava segni inquietanti. Ai primi dicembre 2009 un report di Moody's scriveva ancora che i timori degli investitori sulla Grecia erano mal posti. 20 giorni dopo l'agenzia americana operava il downgrading arrivando addirittura dopo un articolo del Sole 24 Ore che il 20 novembre 2009 in prima pagina, troppi debiti, trema la Grecia, metteva in allerta i lettori sul rischio sovrano greco. Un allarme più tempestivo da parte di un'agenzia specializzata avrebbe potuto ridurre il flusso di soldi degli investitori verso la Grecia, che oggi ha un debito di 357 miliardi di euro, pari a 30.000 euro pro, ed evitare il super haircut del 50% deciso il 26 ottobre a Bruxelles dai capi di Stato e di Governo della UE e che oggi costerà 100 miliardi di euro di perdite secche nei bilanci delle maggiori banche del mondo raccolte nell'IF guidata da Charles Dallara. Sulla Grecia Moody's si è difesa dicendo che la sua estrema prudenza è stata determinata dalla convinzione che l'ingresso di Atene nella zona euro avrebbe evitato per sempre qualsiasi ipotesi di bancarotta. Non è andata esattamente così, ma intanto è emerso che, come detto da Spiros Papanikolaou, direttore generale dell'Agenzia per debito pubblico greco dal 2005 al febbraio 2010, Moody's, come le altre società, è stata ricompensata con cifre varianti da 330.000 a 540.000 dollari ogni anno per dare il rating al debito pubblico ellenico. Ora tocca all'Europa. Dopo aver preso a schiaffi l'amministrazione Obama togliendo la tripla al debito americano, peraltro molto superiore al 100% del PIL come ufficialmente ci si ostina a dichiarare a Washington, è scattata la volta dell'Europa, unendo così in un unico tragico destino le due sponde dell'Atlantico. L'allarme del premier Papandreou. Che le agenzie siano venute meno ai loro compiti di oracoli è ormai un sospetto molto diffuso. L'ex primo ministro greco George Papandreou il 4 dicembre ha detto che gli enti regolatori dell'Unione Europea e le agenzie di rating hanno qualche colpa per la crisi del debito del mio paese. Papandreou, che si è dimesso il mese scorso, in un'intervista alla CNN da Fareed Zakaria ha detto che se ci fosse stato un monitoraggio più forte da parte dell'Unione Europea e delle agenzie di rating, non avrei come primo ministro ereditato una situazione in cui il deficit era vicino al 16% e il debito era quasi raddoppiato durante il governo precedente. Eurobond. Un altro episodio che ha fatto molto discutere è stato il seguente. Standard & Poor's il 3 settembre 2011 ha affondato gli Eurobond prima ancora che venissero alla luce. Un intervento a freddo e per di più a gamba tesa che ha dato fiato a tutti coloro che pensano vi sia da tempo una volontà da parte delle agenzie di rating di esasperare le tensioni dei mercati. Standard & Poor's darebbe per gli Eurobond un voto basato sulla più bassa valutazione del credito tra quella dei paesi partecipanti. Se c'è un Eurobond garantito per il 27% dalla Germania, per il 20% dalla Francia e per il 2% dalla Grecia, il rating sarebbe CC, che riflette il rating sul credito della Grecia, ha sottolineato Moritz Kramer, responsabile Standard & Poor's di Europa, Medio Oriente e Africa, in una conferenza in Austria, riportata dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Se così fosse, l'agenzia di rating americana avrebbe metaforicamente bucato le gomme all'autopompa sovranazionale degli europompieri, gli Eurobond, risorsa ultima che potrebbe spegnere l'incendio dei debiti sovrani UE. Kramer non ha smettito né è stato allontanato, e il rendimento dei titoli di Stato a 2 anni greci sono andati in quell'occasione per la prima volta sopra al loro prezzo. Il rendimento è aumentato di 298 punti base al 50,19%, mentre il prezzo è sceso al 49,82% del valore nominale. Potenza delle agenzie di rating. Prodi a Radio 24 dichiara: si apra il mercato delle agenzie di rating e intervenga il Fondo Monetario. Il problema è serio. Ci sono 3 agenzie di rating che hanno azionisti precisi e rispondono a un ambiente e a un clima ben preciso, dominando i nostri mercati finanziari con i loro giudizi sugli stati e sulle imprese. E non c'è un'azione per bilanciare e pareggiare questa influenza. Credo che i rimedi ci siano, lo ha detto a Radio 24 l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi. Ecco i rimedi possibili. Primo, aprire il mercato in modo che qualche struttura europea o cinese o turca si mettano sul mercato, ma soprattutto occorre che strutture sovranazionali, cominciando dal Fondo Monetario Internazionale, si rendano conto che non possiamo lasciare i voti soltanto a 3 agenzie imprese. Romano Prodi, ai microfoni di Cristina Carpinelli, ha inoltre spiegato che siano in mano a delle persone che in primo luogo hanno degli interessi precisi, comprensibilmente, e in secondo luogo hanno competenze assolutamente parziali. Che cosa ne sanno i ragazzi di Standard & Poor's sulle finezze della politica italiana? Li ho incontrati molte volte, questi bravi funzionari di queste società di rating, e dovevo spiegargli le cose. Non erano di certo dei raffinati analisti politici,